E alle 22:35 ripartiamo dai sogni americani. A proposito, noi sai che noi trasmettiamo da una radio autogestita, autofinanziata, e ogni anno cerchiamo di arrivare alla fatidica cifra, che purtroppo si alza sempre di più, ai 30.000 euro. Qui si arriva quasi ai 40.000 euro di spese annuali, quindi noi andiamo scollettando a destra e a manca. Ma c'è anche chi si è trovato, non so se l'ho sentito dire, di 13 miliardi di euro che è stato costretto a prendere, ma in realtà non li avrebbe voluti, perché evidentemente gli pesano le tasche, altrimenti con tutte le monetine.
Sì, perché purtroppo sapete, funziona come, sapete, hanno fatto tanti film su queste cose nel passato, perché trovi l'eredità ma la devi spendere tutta entro un dato, sono queste stesse storie. In realtà questa cosa
è con gli amici, esatto, i rapporti cambiano, capito? Esatto. Anche i ricchi piangono.
Esatto, in realtà questa cosa, diciamo, è a un livello molto superiore, perché siamo a livello di nazione. Esiste una nazione che ha ardentemente lottato per non avere dei soldi, ma ha perso purtroppo contro quell'istituzione diciamo demoniaca che è l'Unione Europea, che invece le ha costrette a prendersi i soldi, che soldi che corrispondono a circa il 14% del PIL della nazione in questione, quindi diciamo un'enorme quantità di soldi per la nazione in questione, a pigliarsela nonostante non le volessero. E ora ci sono i problemi, che cavolo ci facciamo con questi soldi?
Sì. Sembra.
Ovviamente non è l'Italia, perché diciamo noi queste cose non succedono mai in Italia, ma è l'Irlanda. Questa cosa si collega con quello che tu dicevi prima.
Sì.
Cioè tu dicevi, ma qual era un'altra fonte di guadagno per le grandi aziende, oltre a vendersi e analizzare i dati e rivenderseli?
Direi non pagare le tasse.
Esatto. Quelle due cose sono in qualche modo collegate, perché diciamo, stiamo parlando della Apple, società diciamo, non c'è bisogno di presentarla, che diciamo ha altamente beneficiato dal fatto che di aver messo le sue sedi europee in un paese che gli garantiva una quantità trascurabile di tasse da pagare. Originariamente si trattava di una quartiere tipo dello 0, qualcosa di tasse annue, che poi diciamo è salita nel tentativo di evitare che qualcuno diciamo venisse insospettito da queste tasse così abnormemente basse.
Sì, ma comunque pochissime.
Ma comunque pochissime, quindi era stata alzata, comunque era rimasto pochissime. Il problema è che è andata avanti una causa dell'Unione Europea, da parte del commissario, essenzialmente dalle autorità che vigilano sulla concorrenza nell'Unione Europea, perché come sapete, questa cosa se ne è discusso varie volte in varie occasioni anche per contribuire dall'Italia, l'Unione Europea una delle cose che aborrisce sono gli aiuti di Stato alle aziende private.
Sì.
Cioè nel senso, l'Unione Europea non aborrisce gli aiuti di Stato in generale, però quando l'aiuto di Stato è fatto per fare diciamo fare un favore all'azienda, questo è proibito.
Cioè,
E quindi quello che l'indagine europea è giunta alla conclusione che questo taglio fiscale assurdo che era concesso all'Apple con queste tasse minime da pagare era sostanzialmente una regalia dello Stato irlandese alla Apple, regalia ovviamente che veniva controbilanciata dal fatto che la Apple accettava di mettere le sedi europee in Irlanda.
E anche che, come naturalmente, come tutti quanti i paradisi fiscali, la tassazione è molto molto agevolata, ma comunque qualcosina rimane, e comunque avere una tassazione molto agevolata su qualcosa che fa i profitti tutta quanta la Apple nell'Unione Europea sono comunque tanti soldi. Per capirci, nel 2014, che è l'ultimo anno a cui si riferisce l'inchiesta in questione, potrebbero anche essere quindi aumentate le cifre attualmente, i profitti che sono stati spostati dalla Apple, si è trattato di 25 miliardi di euro, che no? E quelli là sono stati trasferiti su un'altra sussidiaria alle Bermuda, con uno di quei classici schemi finanziari, no? Per cui tutti quanti i soldi in Europa si riferiscono all'Irlanda, ma poi i soldi dall'Irlanda vengono trasferiti in una roba che esiste solamente sulla carta, quindi in teoria le tasse si applicano lì, ma lì naturalmente le tasse gli si lascia ancora meno, e comunque lo si toglie da quel punto dalla giurisdizione europea, quindi la si taglia molto molto di meno. Quindi naturalmente le cifre di cui si parla sono molto grandi, e voi capite che lo schema poi dei paradisi fiscali, perché poi di questo si tratta, anche se quando si nominano i paradisi fiscali sembra sempre che si parla solamente di posti al di fuori dell'Unione Europea, di isole, però il grosso delle operazioni sia di riciclaggio del denaro che di paradisi fiscali in realtà si trova in Unione Europea, cioè ci tra Olanda, Lussemburgo e Irlanda.
Sì, fanno... sono i tre paesi principali che fanno questo tipo di operazioni.
È evidente, insomma, direi che Lussemburgo sta vicino, diciamo, all'epicentro della politica europea, mi sembra anche geograficamente, credo a volte
che ce lo si dimentica. Lussemburgo ci sia la sede della Corte di Giustizia Europea, mi pare.
No, non è la Corte di Giustizia Europea.
È un tribunale europeo, comunque sta la sede
di Lussemburgo. Sì, ci sono delle cose in Lussemburgo, sicuramente, e come anche all'Aia ci sono un sacco di cose, insomma, quello lì è veramente il centro economico dell'Unione Europea, anche geografico, eppure a volte così, ce lo si vuole dimenticare. Fatto sta che con questo giochetto, sì, l'Irlanda ha rinunciato a un'enorme quantità di tasse, sostanzialmente, no, per mantenere dei legami molto forti con quelle aziende che gli hanno permesso di avere lì dentro dei posti di lavoro di lusso, che hanno stravolto sostanzialmente il panorama delle principali città della Repubblica d'Irlanda, Dublino in primis, perché hanno portato, no, una quantità di persone che avevano degli stipendi assolutamente senza paragone con quelli del resto della popolazione, con gli effetti gentrificazione è ancora la parola giusta, ma alle volte si pensa alla gentrificazione come qualcosa che davvero su un'altra scala rispetto a quello che è successo lì. E insomma naturalmente anche di prendersi una parte di questi profitti e di questa tassazione. Una notizia sicuramente interessante, che si aggiunge a questo clima, no, un po' generale del questo è il momento in cui le facciamo ripagare tutte quante, dagli che sono tornati gli stati buoni che prendono le big tech per le corna. Vedremo quanto durerà fino a che punto, soprattutto.
Diciamo che questa cosa, quello che io mi aspetto è semplicemente che si un rimescolio di carte, nel senso che ora con questa cosa l'Irlanda non potrà più fare il suo trattamento di favore, e allora potrebbe succedere che qualche altro paese, appunto tipo l'Olanda, possa tentare di fregare qualcuna di queste aziende all'Irlanda.
Questo sicuramente potrebbe capitare, o l'Irlanda potrebbe anche adeguarsi a quei standard e provare, no, come dire, a nascondere trattamenti di favore in un altro modo, perché poi con abbastanza impegno ci si riesce sempre a nascondere questo genere di accordi, di cui, se non sbaglio, si poggiavano in parte anche su accordi segreti direttamente tra lo Stato irlandese e la Apple, che ci dà un'idea dei fatti di cui stiamo parlando. E così abbiamo anche una notiziola abbastanza affine che riguarda Google. Che riguarda Google, perché la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato una multa che in realtà era stata inflitta già 7 anni fa per abuso di posizione dominante nei risultati di ricerca. Una notizia che ha un particolare tempismo rispetto a quello che è avvenuto anche in sede statunitense. Qui stavo creando un disastro, ma forse l'ho sventato, perché in sede statunitense, come ne parlavamo poco tempo fa, cioè la settimana scorsa se non sbaglio, Google è risultato un monopolista per quanto riguarda la sua gestione del motore di ricerca, in quanto ha mantenuto il suo monopolio anche attraverso sostanzialmente azioni con cui si comprava il suo rimanere il motore di ricerca di default, quindi non solamente, come dire, Google sosteneva invece che era il monopolista come risultato della sua qualità, sostanzialmente l'antitrust ha dichiarato il contrario. La sua qualità era il risultato di un'azione di monopolio che gli permetteva di avere un accesso ad una maggiore quantità di dati che poi abilita una miglior qualità e non il contrario. Qui invece la questione era leggermente diversa e direi anche che era più specifica, perché si trattava di una questione sul comparatore di prodotti in vendita di Google, quindi l'azione di Google Shopping.
Sì, sarebbero i suggerimenti che Google dava quando cercate un oggetto tipo in acquisto, che si potrebbe essere acquistato, che lui può interpretare come oggetto acquistare. Cercate maglietta perché cercate una grafica, sì, una maglietta, e lui vi propone una serie di cose in vendita. Sarebbe questa la questione, se c'è l'applicazione in questione. Questa applicazione sostanzialmente è stata vista che aveva un bias nei confronti non era neutrale, aveva un bias nei confronti di quello che era il comparatore di Google, cioè era quello che veniva che favoriva Google, era messo in prima posizione, quindi il comparatore in realtà non comparava, comparava con l'aggiustamento.
Sì, e inoltre anche proprio il modo in cui erano graficamente visualizzati era diverso, no? Cambiava, c'erano in alcuni casi c'era un box intorno che aveva una maggiore attrattiva, una maggiore visibilità, mentre gli altri avevano dei link più normali e quindi erano molto meno in vista. Quindi qui c'è un pronunciamento di un'entità, un significato anche politico sicuramente minore, anche se la multa è comunque non sconvolgente ma rilevante.
Sì, sono comunque rilevanti, ma queste sono multe rilevanti anche perché si applicano a cose che hanno alla fine un gettito enorme, e quindi di conseguenza tu applichi una multa che magari è piccola per ogni evento, ma siccome gli eventi sono milioni succede questa cosa.
A proposito di milioni, io ho letto questa notizia la Guardia di Finanza italiana ha sequestrato 47 milioni di videogiochi pirata. E che io mi sono immaginato loro che hanno chiesto a noleggio, hanno chiamato una ditta di furgoni e ha detto: ci date tutti i furgoni che avete perché noi dobbiamo portare via 47 milioni di videogiochi, perché evidentemente in Italia si è appena scoperto che esiste il videogioco, sì, e quindi le persone non vedono l'ora di videogiocare e vogliono milioni e milioni di console, quasi una pro capite.
I bambini.
sì, immagino, se andate voi, io trovo sempre le persone con i carrelli pieni di console.
Allora, anche noi siamo imbattuti in questo.
Raccontaci la storia dei 47 milioni di videogiochi.
Allora, prima di tutto, la storia ha attirato la nostra attenzione perché effettivamente c'è un articolo che gira, non diremo di chi, che titola proprio 47 milioni di console contraffatte. In realtà non è così. Sì. La notizia è che c'è stata un'operazione della Guardia di Finanza che ha sequestrato una serie di console contraffatte che facevano girare giochi anni 80 e 90. Cioè giochi retro, diciamo.
Sì, sì.
Ora, in realtà i numeri sono molto più normali. Le console in questione sono circa 12.000.
Ah.
E ad essere 47 milioni sono i videogiochi che erano installati su tutte queste console.
Perché quindi ogni console te la danno con inclusa 4.000 giochi, diciamo,
sì,
più o meno.
Sì, diciamo, l'idea è questa qua. Niente di strano. Se qualcuno di voi ha mai visto le ROM per gli emulatori, contengono centinaia, anche migliaia di giochi ciascuna. Sì. Quindi questa cosa è una cosa possibile. A me quello che mi ha incuriosito è anche la quantità di soldi che valutano questa operazione.
Sì,
che è 47 camion. Milioni e mezzo.
Sì.
Quindi sostanzialmente, facendo un conto molto spannometrico,
sì,
per non dire della serva, praticamente hanno valutato un euro a videogioco e circa 40 euro la console.
Cioè, un euro virgola uno.
Un euro virgola zero uno. Se tu attribuisci questo tutto ai videogiochi, io ci do un valore anche alla console.
Ah, tu dici che
dico una quarantina di euro a oggetto.
Secondo te da quello viene il conto. Però a quel punto non si tratterebbe di 47 milioni e mezzo di materiale contraffatto, perché la console è un oggetto valido in sé, il problema è il software che ci gira sopra.
Ma quando mai? Ma assolutamente, perché questa indagine in realtà è arrivata al software videogiochi contraffatti, ma partiva da tutt'altra roba.
Ah, questo è vero, è vero.
Perché partiva dal fatto che queste console non sono sicure.
Ma in che senso non sono sicure?
Nel senso che non...
Cioè, nel senso che tipo me le potrei ingoiare, o nel senso tipo che hanno dei bug di sicurezza? In che senso non sono sicure?
Potremmo suggerire alla Guardia di Finanza di valutare anche il fatto se fosse possibile o meno ingoiarle, perché non credo che l'abbiano valutato, però giustamente tu fai notare che c'è pure questa possibilità. In realtà loro, che sono molto più ortodossi e non pensano a queste possibilità aggiuntive, semplicemente l'indagine era perché erano console importate dalla Cina, e quindi già gli si alza il sopracciglio quando vengono dalla Cina, che non soddisfacevano gli standard tecnici e di sicurezza richiesti in Europa, cioè mancava il bollino CE, i bollini che sono gli MQ, mancavano tutte queste cose di sicurezza.
Ma soprattutto qui a me come mi ha colpito è il fatto che, cioè, in genere come funzionano queste console? Beh, la console in sé, così come il software che ci gira, di per sé è del tutto lecito, cioè tu hai una serie di emulatori che emulano delle piattaforme retro. Guai a distribuire i giochi, quindi ogni volta che tu trovi queste piattaforme ti impacchettano tutto quanto chiaramente per giocarci, e poi ti dicono no, le ROM, chiaramente quello, cioè, si presuppone che le ROM ce le hai tu, noi non ce l'abbiamo i giochi, noi abbiamo tanto fatto un emulatore, ti distribuiamo un emulatore, poi tu separi, poi naturalmente c'è, cioè, che cosa fai, cioè, scrivi tipo su internet pacchetto di ROM per l'Atari e te ne scarichi 2000 e te le trovi. Il problema è che in genere ne trovi troppe e devi quindi trovare delle buone selezioni, no?
Sì, perché trovi troppe, trovare delle selezioni decenti. Poi alcune non funzionano, alcune funzionano solo su alcuni sistemi.
Sì, okay.
Sì, diciamo, però ovviamente quelle che ti vendono non è un sistema per videogiocare, perché non è, poi casomai sei tu che lo usi così. A me questa cosa mi ricorda vagamente, diciamo, questa forma di ipocrisia latente, ricordamente una roba tipo la cannabis light, sai quel deodorante per ambienti che ogni tanto vendono,
quello da collezione, dici?
Quello da collezione, sì, esattamente,
quello da collezione,
quello là che sembra che qualcuno possa pensare vagamente a fumarsela, però ovviamente
la gente fa le cose più pazze,
è inconcepibile
comunque,
questa cosa, ovviamente.
Magari quando si ha tipo 13 anni si fuma le cose più incredibili, esatto. Naturalmente c'era anche qualcuno che fuma la cannabis light,
qualcuno si fuma la carta, qualcuno si fuma qualcuno si fuma un deodorante per ambienti,
sì. capita di tutto.
Questa cosa è la stessa cosa, proprio questo oggetto che diciamo inopinatamente qualcuno usa per giocare, in realtà è prodotto
per scopi di ricerca, no? Perché comunque immagina che tu magari negli anni 80 avevi un bar con un videogioco, adesso però la CPU si è rotta, ma per fortuna tu hai ancora la scheda di memoria con il gioco sopra e ti piacerebbe molto usarlo. Tu ti dampi la memoria e poi la carichi su questa piattaforma, ci puoi giocare. Questo è, certo. Questo è il senso, no, di questo.
Chiaramente, che tu comunque se la cosa a cui fai più attenzione è che detenevi il diritto su quel singolo videogioco che avevi.
Esattamente. E quindi tutti quanti in genere quelli che vendono queste console non ci mettono mai i giochi sopra. Invece queste persone mi sembra che abbiano fatto una leggera ingenuità a distribuirlo con già il gioco sopra.
Sì, in realtà queste qua, l'indagine riguarda 9 persone che distribuivano queste console proprio in Cina con già i giochi sopra. A me, diciamo, poi la notizia è questa.
Comunque, secondo loro il prezzo appropriato, no, con cui sarebbe dovuta vendere questa console, se fosse stato tutta interpretata la legge, secondo loro era 4.000 euro comunque, cioè il singolo oggetto secondo loro andava venduto a 4.000 euro. Cioè, io mi chiedo qual è l'analisi di mercato che dice che una console di retro gaming vale 4.000 euro. Però vabbè, esatto. magari sono io.
Esatto. Perché loro attribuiscono appunto il costo, viene facile il costo, attribuisci il costo di un euro al gioco, cioè sono 4.000, va bene, hai fatto...
Fai il valore totale diviso il numero di console, sempre 4.000 viene.
Sì, infatti, diciamo, quello che infatti a me lascia stupito, diciamo, a parte la notizia in sé che l'abbiamo data, sono i commenti giornalistici che sono venuti fuori su questo argomento. Cioè viene riportato, per esempio, che le console erano vendute a prezzi competitivi, attirando la clientela che cerca di risparmiare, senza considerare i rischi legati a prodotti non autorizzati. Questo è il virgolettato. Ora, prezzi competitivi, stiamo parlando di videogiochi degli anni 80. non c'è
con cosa competono.
Con cosa competono? Non c'è un mercato su queste cose.
Magari possono competere con dei giochi più attuali, quindi magari competono, certo, in questo,
certo,
senso.
Ovviamente io Mario Bros lo faccio competere con l'ultimo gioco che ha bisogno di computer.
Per esempio.
Vabbè, comunque dico, questa è la questione che fa capire chiaramente che c'è qualcosa a cui non si è pensato, perché il punto è si parla di rischi per i prodotti non autorizzati, dove il rischio sarebbe di usare un prodotto contraffatto, ma sono prodotti che sono stati prodotti e venduti anche 40 anni fa. Quindi diciamo, in realtà non sono più prodotti in vendita, di conseguenza diciamo, la questione della contraffazione è anche abbastanza aleatoria. Uno dovrebbe capire, cioè, questa cosa necessiterebbe un approfondimento legale, perché come fai tu a, diciamo, asserire che una cosa è in competizione con un prodotto che non diciamo, con un prodotto che non esiste più. Sì. Quindi diciamo.
Mi permetto, visto sono le 22:55, di dare una grossa accelerata al ritmo della nostra trasmissione, con il pieno spirito delle notiziole. Ad esempio, ti ho modificato la scaletta, per dargli un occhio. Quindi partiamo con la prossima notizia su DNS. Il governo malese aveva pensato questa mossa intorno alla grande questione DNS, con una mossa qui effettivamente devo dire che non ci aveva ancora pensato nessuno, e non era una mossa tecnicamente così incredibile. Cioè hanno detto, ma se noi ordiniamo agli ISP che tutte quanti, o comunque i principali IP di DNS, che per capirci sono soprattutto quello di Google, noi facciamo redirigere tutte le chiamate verso quegli indirizzi, li rimandiamo verso dei DNS, diciamo, di nostra fiducia, operati da ISP nazionali. Per come funziona il protocollo nazionale DNS? Diciamo, questo funziona.
Certo. Diciamo che di nostra fiducia significava su cui possiamo esercitare azione di coercizione.
Sì. Che però insomma è tutta quanta la questione, se pensiamo alla causa che c'è stata tra il governo italiano e Cloudflare, lì l'idea era il fatto che loro volevano imporre a Cloudflare che alcuni siti andavano bloccati. No, e quindi un altro modo può essere tipo, aspetta, no, ma io invece faccio che io tutte le richiamate verso di te, io le mando verso uno di mia fiducia. Più o meno mi sembra che siamo sullo stesso livello di applicazione della forza. E quindi stavano per effettuare questa misura, l'hanno fatta per un solo giorno e se la sono poi dovuta rimangiare per via delle forti proteste che ci sono state, quindi sono tornati indietro, e questo è sicuramente un buon segno. Ma mi fa anche molto riflettere il fatto che questa tecnologia sia ancora possibile. Cioè, questa mossa è possibile perché lo stato del DNS come protocollo è uno stato francamente ancora pietoso, e io credevo per la verità che si fossero fatti dei passi in avanti, perché ci sono state una serie di evoluzioni, in particolare DNS over HTTPS, che tra i big è spinta da Cloudflare e da Cisco, ed è quella anche un pochino che piace di più al mondo del software libero. E poi c'è DNS over TLS, che invece è spinta da Google. Mi sono chiesto, ma chissà, magari DNS over TLS, anche se anche a me piace di meno come protocollo, però magari è stato integrato dentro Android e questo gli ha dato una grossa spinta in termini percentuali. Entrambe queste tecnologie, se applicate, hanno il potere di rendere inefficace la mossa che per esempio il governo malese, ma magari altri anche in futuro, volevano fare. E quindi ho indagato su qual è l'uso effettivo di questa tecnologia, che non ho trovato i dati aggiornati al 2024,
ma non c'è bisogno, diciamo.
Ma vabbè, chi lo sa, perché sai, se Google fa un cambio nell'ultima versione di Android, quella roba lì muove fette grosse di internet. Nel 2022 si trattava dello 0,01% del traffico DNS,
quindi sostanzialmente nulla.
Niente,
equivalente al nulla.
Quindi ci sono dei protocolli sicuri, non li usa nessuno, e grazie al fatto che non li usa nessuno, questa mossa, che poi il governo malese si è dovuto rimangiare per proteste politiche, era ancora fattibile.
Sì, volevo sottolineare a proposito di questa cosa, giusto perché questa scusa è stata molto usata pure da noi. Qual era il motivo per cui è stata fatta la mossa? La mossa è stata fatta per la protezione di gruppi vulnerabili da contenuti pericolosi online, quindi per la pedopornografia, per il terrorismo, per
solida roba.
Blocco di robe riguardanti copyright, gioco d'azzardo, queste cose qua. è interessante, e questo non me l'aspettavo onestamente, che appunto l'opinione pubblica malese ha avuto una forza sufficiente da non cadere in questa roba, che era sostanzialmente una cosa che, diciamo, serviva per dare al governo un modo di appunto bloccare i siti come volevano o non volevano, ma non sono caduti al fatto che questa cosa è fatta per la pedopornografia, che non è vero chiaramente, veniva giustificata così, ma l'opinione pubblica malese diciamo, non c'è caduta. Non sono sicuro se da noi non ci fossero, sarebbero caduti, secondo me.
Infatti.
Secondo me da noi ci avrebbero creduto.
Sì.
Diciamo, poi passiamo, siamo già in Malesia, quindi in sud-est asiatico, andiamo un po' più oltre e arriviamo in Australia.
Sì.
Dove in Australia abbiamo la simpatica informazione che Facebook ha ammesso di utilizzare i dati degli australiani per addestrare la sua intelligenza artificiale. Ora, questo è
scontato.
Questo è scontato, è ovvio che lo fanno con tutti.
Sì.
Tuttavia, la grossa differenza è che mentre abbastanza ben nascosto per gli utenti europei, per esempio, c'è un opt-out, cioè loro vorrebbero dire no, non usare i miei dati, praticamente si è scoperto, anzi più non è, hanno candidamente ammesso, che invece per gli australiani questa opzione non c'è.
Ah.
Perché siccome in Australia, cioè, il problema è che Global Privacy Director di Meta, che è quella che ha risposto alla questione, ha detto che sostanzialmente in Europa ci sono questioni legali per quanto riguarda l'interpretazione delle leggi sulla privacy, e quindi loro sono stati costretti a mettere in pausa il lancio di prodotti con l'intelligenza artificiale in Europa, quindi la sta girando praticamente come se fosse che la povera Europa diciamo non può beneficiare dei vantaggi per questi problemi qua, e che invece in Australia questa cosa non c'è. Gli australiani hanno la possibilità di settare i dati come privati, ma non c'è un vero opt-out, perché l'opt-out loro l'hanno fatto per adempiere alle leggi europee. Quindi giustamente saranno felici gli australiani di sapere che sono così ben trattati da Facebook che i loro dati sono tutti utilizzati per fare addestramento di intelligenza artificiale, e questo nelle parole del privacy director di Meta è una cosa positiva, cioè nel senso è un problema degli europei se non vogliono che i loro dati siano usati per intelligenza artificiale. Gli australiani invece per fortuna non hanno questi problemi.
Sì, meno tasti da premere.
Esatto.
E poi andiamo, no, volevi proseguire su questa notizia?
No, niente, su questa notizia, anche perché siamo in ritardissimo, siamo alle 21.01.
Capirai. E poi proseguiamo con una notizia che invece riguarda, a questo punto direi, la Francia, ma riguarda Telegram. La notizia non è recentissima, ne abbiamo parlato varie volte del caso Telegram, dell'arresto di Durov, ma poi forse ci siamo dimenticati di darvi un seguito interessante, benché sia ormai di una settimana fa, ed è il cosa è successo dopo, perché insomma che ci sono delle pressioni statali, mi sembra
cioè era chiaro che l'arresto di Durov era un segnale per questo. Ed effettivamente il segnale non è detto che abbia colpito a segno,
sì,
però comunque avrà delle conseguenze. Perché sostanzialmente Durov, dopo essere stato scarcerato, ha dichiarato che avrebbe migliorato la moderazione e ha dichiarato una serie di cambiamenti su Telegram. Tipo la rimozione di una serie di funzionalità, tipo alcune molto note, cioè mai utilizzate, come quella delle persone nelle vicinanze, che era una feature che diciamo serviva per trovare persone che tu conoscevi nelle vicinanze, ma che in realtà si era trasformata in breve in una cosa utilizzata da bot per diciamo per usi non previsti.
Sì, immagino per lo stalking, francamente.
Esatto, sì, diciamo non solo appunto non solo per lo scorso, ma anche per altre attività illegali, come potesse l'identificazione delle persone per i furti, cose, cioè, esistevano una serie di esempi in più.
Dopodiché,
una, francamente, però, una funzionalità che non mi pare fosse il centro della questione.
No, assolutamente.
Cioè, questa mi sembra una serie di una risposta abbastanza, come dire, diagonale, no? Che lascia intendere, va bene, in effetti stiamo facendo delle cose, ma insomma, penso che chiunque leggendo questa notizia pensa: ah, vabbè, pensavo peggio.
Sì, infatti.
Chissà che mi aspettavo.
Sì, infatti. Poi diciamo è stata un'altra mossa che c'è stata, è stata che hanno rimosso dalla FAQ l'informazione che le chat private sono protette.
Eh sì, anzi, prima c'era scritto chiaramente: noi non processiamo nessuna richiesta di moderazione che riguardi le chat private, mentre invece adesso questo non c'è più scritto, non soltanto, ma in una sezione che si intitola c'è del contenuto illegale su Telegram, come faccio a toglierlo? Prima diceva, ma già ancora il 5 settembre, la sua risposta era: tutte le chat di Telegram e i suoi gruppi sono privati dai loro partecipanti e quindi noi non processiamo richieste collegate a queste.
Ora,
ma invece adesso non è più così.
Ora siamo arrivati che che appunto nelle chat è possibile fare, è possibile che un utente faccia un report ai moderatori, perché venga valutata il contenuto, diciamo, oggetto di problemi.
E quindi già la moderazione si avvicina un po' di più probabilmente a quello che poteva essere la questione più reale con cui la Francia voleva spingere, probabilmente non quella, penso che sia, no, la questione reale tra quelle spendibili, poi c'è quell'altra che magari non diranno mai, ma che un po' forse si saprà sempre, che riguarda invece un accesso privilegiato evidentemente ai dati, no? Un aumento degli accordi tra il gruppo di Telegram,
sì,
e gli stati europei, che insomma, è abbastanza chiaro che hanno parlato anche di questo.
In realtà questa cosa infatti non è stata ovviamente dichiarata apertamente, però si sa, e anche da alcune frasi si è lasciato intendere, cioè Durov ha chiaramente detto che aumenterà la collaborazione con i governi europei, che ovviamente non vuol dire tutto e niente, però è indicativo.
Sì, 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 proprio nella sua vaghezza è indicativo. E con questo andiamo, abbiamo fatto questo rush finale, questa corsa per riempire, per dire tutte quante le notiziole che avevamo nella lista, e con questo alle 23:06 andiamo verso la